C'è una penisola in mezzo al mare. Sul suo territorio, o almeno su una sua parte, sono schierate truppe statunitensi. Nei secoli è stato spesso oggetto di dominazioni straniere. E no, non sto parlando dell'Italia, ma della Corea. Un paese che però, come saprete, è diviso in due parti, la cui frontiera è tutt'oggi un simbolo ancora vivente della Guerra Fredda. Ma per qualche oscuro motivo del destino, tutte e due rappresentano un incubo calcistico per il nostro paese. Una delusione che ha attraversato le generazioni e tracciato solchi profondi tra epoche diverse della storia del calcio italiano. Una sorta di versioni calcistiche delle battaglie di Adua o Caporetto, perché tanto nel calcio quanto in guerra, ogni campo di battaglia, a qualsiasi latitudine, può nascondere delle insidie, trasformarsi in una palude dove è facile impantanarsi e dove il nemico sembra essere spinto da forze esterne, quasi ultraterrene. Ma l'ultima volta, nel 2002, di ultraterreno c'era ben poco. Al contrario, niente di più terreno di quanto venuto fuori negli anni successivi a quell'edizione dei mondiali di calcio, coorganizzati da Corea del Sud e Giappone. Perché, scusate la banalità, ma alla fine tutto il mondo è paese, e non è vero che noi siamo sempre i più brutti, cattivi o ladroni degli altri. A dispetto del pregiudizio sin troppo positivo che a volte maturiamo verso certi popoli e paesi, di cui invidiamo l'apparente ordine, onestà, decoro, razionalità e chi più ne ha più ne metta. La storia di oggi va oltre l'episodio che tutti noi, anche quelli come me erano troppo piccoli o non c'erano proprio, ricordano come l'emblema dell'ingiustizia. Un'ingiustizia da cui, a differenza di quanto spesso succede, ci siamo sentiti tutti colpiti allo stesso modo, come nazione, senza polemiche e accuse reciproche. Che poi quelle con il tempo emergono sempre, perché delle volte ci piace proprio cercare il pelo nell'uovo per il semplice gusto di criticare. Dovevamo essere più cinici, più cattivi, più forti dell'ambiente circostante. Ma le immagini della partita e il commento quasi rassegnato di Bruno Pizzul, insieme ad altri simili episodi, costituivano più indizi del fatto che ci fosse una sorta di Deus ex machina a guidare gli eventi nel corso di quel mondiale. E alimentano la convinzione per cui l'Italia, superpotenza calcistica, e oggi nemmeno più quello, ospite di una remota outsider emergente nelle gerarchie del pallone, quel giorno non sia stata altro che una pedina da rovesciare su una scacchiera dove i fili erano mossi dall'alto. Questa è la 27ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
Negli anni 2000, il grande regista sudcoreano Park Chan-wook, tra i più grandi della sua generazione, dirige il capolavoro Joint Security Area, un film che tratta la storia di un delitto commesso al confine tra le due Coree, parlando magnificamente del rapporto tra di esse e di tutto ciò che ne consegue. Poiché, come dicono nel film in modo provocatoriamente teatrale, esistono solo due persone a questo mondo, i comunisti di merda e i nemici dei comunisti di merda, diciamo una frase che rende l'idea. Va da sé che il rapporto tra due stati divisi da un muro ideologico così invalicabile sia inevitabilmente un punto cardine per leggere uno dei periodi più importanti e significativi della Corea, che più interessa a noi in questo momento, quella del Sud, almeno nella storia recente della Corea del Sud, anche se ovviamente non è l'unico. Si parte infatti anche da svariati problemi economici. Questo infatti è un periodo caratterizzato da notevolissimi alti e bassi nell'economia del paese. Da stato in rapidissima crescita negli anni 90, la Corea del Sud vive una feroce crisi finanziaria a partire dal 97, che provoca fallimenti aziendali, disoccupazione e recessione. La situazione diventa così grave da costringere il paese ad accettare un massiccio programma di salvataggio monetario da parte dell'International Monetary Fund. È in questo periodo, nel 1998, che sarà al potere il protagonista principale di questa fase politica, Kim Dae-jung. Storico oppositore dei regimi militari, avvia importanti riforme economiche e finanziarie con l'intento di superare la crisi. Ma soprattutto, per tornare di prepotenza alle premesse di questo contesto storico, è colui che, a partire dal 1998, dà inizio a quelle che saranno ribattezzate Sunshine Policy, ovvero una strategia di dialogo e cooperazione con i cugini del Nord. Gli sforzi di Dae-jung portano nel 2000 al primo storico vertice politico tra le due Coree dagli anni 50, tenutosi a Pyongyang. Un impegno politico che vale a Kim Dae-jung anche il premio Nobel per la pace. Il suo governo non è ovviamente privo di ombre, ma getta le basi per la rinascita del paese, proseguita anche dal suo successore Roh Moo-hyun, un governo, quello di Moyun, che non prosegue nel migliore dei modi a causa di un impeachment approvato ai suoi danni a seguito di presunte violazioni elettorali, poi successivamente annullato. Tuttavia, non è un caso che un periodo così importante e degno di nota nella storia sudcoreana sia solo l'inizio di quello che sarà un'affermazione culturale notevolissima del paese, anche all'estero. Un momento che prende il nome di Hallyu, ovvero onda coreana, e oggi la conosciamo molto bene.
Gogna, scippo, e ci fermiamo qui. Quello che è successo in quel mondiale, purtroppo, è storia nota. Ciò che interessa, però, è il clima politico e mediatico che ha fatto da contorno. Se l'arbitro Byron Moreno fu il bersaglio principale delle polemiche italiane, i veri sospetti nacquero attorno alla figura di Mohamed Guezaz, quarto uomo d'Italia-Corea nonché arbitro marocchino, proveniente dall'ambiente della CAF di Issa Yatou, uno degli uomini più potenti della FIFA e grande alleato di Sepp Blatter. Gli orrori arbitrali contro l'Italia non sono stati un caso isolato. Anche la Spagna, pochi giorni dopo aver sbeffeggiato gli azzurri, ironizzando sul risultato, uscì ai quarti. Decisioni contestatissime, due gol annullati e, per concludere, l'eliminazione ai calci di rigore. L'arbitro era l'egiziano Gamal Al-Gandour, gli assistenti Alito Musaje dell'Uganda e Michael Ragonate di Trinidad e Tobago, il quarto uomo Sad Mané del Kuwait, tutti provenienti da federazioni che avevano sostenuto fortemente la candidatura di Blatter. Da quel momento il tono della stampa spagnola cambiò radicalmente. Quotidiani che pochi giorni prima prendevano in giro gli italiani iniziarono a parlare apertamente di furto e scandalo. Tra le reazioni più iconiche ce ne sono alcune rimaste nella memoria collettiva. Le prime pagine italiane, la trasformazione della Corea del Sud da favola sportiva a squadra favorita dagli arbitri e la furia del CT Giovanni Trapattoni nel post partita. Non voglio parlare di complotto, ma l'hanno visto tutti. Dall'inizio della partita siamo stati penalizzati, a cominciare dai guardaline incapaci. Tutti legati allo stesso rete di potere, allo stesso sistema. La mancanza di comunicazione è stata alla base dei numerosi errori commessi, disse Blatter. Beh, dopo 24 anni possiamo dirlo senza problemi. Il mondiale del 2022 è stato lo spot più imbarazzante e meschino nella storia del calcio.
Sono le 6 di mattina del 27 maggio 2015 a Zurigo, al Bauer Haulak, il più esclusivo hotel della città, sul lago, camere da 3.000 franchi a notte, quando gli agenti dell'FBI e della Polizia Federale Svizzera entrano con un mandato e tirano fuori dal letto 6 dirigenti della FIFA per arrestarli. Si trovano lì per il congresso delle elezioni presidenziali. Il giorno dopo Sepp Blatter sarà infatti rieletto presidente della FIFA per la quinta volta. Il settimo arrestato si chiama Jack Warner, ex vicepresidente della FIFA e per 20 anni tra le persone più potenti del calcio mondiale. Questo Jack Warner si consegna volontariamente alla polizia di Trinidad e Tobago. In quello stesso periodo aveva acquistato i diritti TV dei mondiali 2010 e 2014 nei Caraibi al 5% del valore di mercato per poi rivenderli realizzando profitti milionari. Gli Stati Uniti chiedono l'estradizione. Nel 2019 viene condannato in contumacia a versare 79 milioni di dollari di risarcimento alla CONCACAF, la federazione calcistica dell'America del Nord, del Centro e dei Caraibi. Alla fine la giustizia di Trinidad e Tobago rifiuterà l'estradizione. Warner vive infatti ancora nel suo paese e non ha mai scontato realmente una pena. Il Dipartimento di Giustizia americano, che coordina le indagini con l'FBI, parla chiaro. Ci sono 47 capi di accusa verso questi dirigenti FIFA arrestati. Associazione a delinquere, frode telematica, riciclaggio di denaro e, scusate, servirebbero 3 ore per elencarli tutti. In poche parole, la massima federazione calcistica mondiale era diventata un sistema corrotto da almeno 24 anni. Diritti televisivi, accordi di marketing, assegnazione dei mondiali, cifre nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari, se non miliardi, perché le cifre vere non le sapremo mai. Blatter viene rieletto lo stesso, il 29 maggio 2015. Ma nessuno esulta, perché questo nuovo mandato dura appena 4 giorni. Il 2 giugno successivo, nel giorno in cui nel nostro paese festeggiamo la nostra amata Repubblica, il presidentissimo Sepp Blatter annuncia le dimissioni. 17 anni di presidenza FIFA finiscono così. in un hotel di Zurigo alle 6 di mattina. In Italia, quella stessa mattina, squillano i telefoni. I giornalisti chiamano Raffaele Ranucci, capo della delegazione della nazionale ai mondiali del 2002 in Giappone e in Corea del Sud. Ranucci risponde al Corriere dello Sport con una frase secca: «Io fui l'unico a dire subito che si trattava di una truffa. Carraro disse che avrebbe parlato, ma io fui l'unico a farlo». L'inchiesta americana dimostra che i nostri sospetti sul mondiale del 2002 erano veri. Poi aggiunge: «Qui c'è una commistione tra economia, calcio e politica. Noi fummo mandati a casa, la Corea aveva il presidente federale candidato anche alla guida del paese. La FIFA, se porta un mondiale in certi paesi, ha interesse che la squadra locale vada avanti il più possibile per le TV e per gli sponsor. E ricordiamoci anche di Blatter, che non ci venne a premiare a Berlino nel 2006. Infatti, a Berlino, il 9 luglio 2006, l'Italia vince il suo quarto mondiale, quando ci qualificavamo, ma Blatter, stranamente, non si presenta alla premiazione, manda il suo vicepresidente e non farà mai una dichiarazione ufficiale. In seguito dichiarerà: «Non ho premiato l'Italia per evitare alla squadra campione del mondo, alle oltre 70.000 persone presenti e alla TV, di assistere a uno scandalo. Ancora oggi, se vado in uno stadio in Germania, ricevo un'accoglienza simile, tipo andare all'inferno». Questo perché all'epoca si disse che io ero in favore del Sudafrica e la Germania ottenne il mondiale del 2006 solo per un voto. Eppure, nell'ottobre del 2006, a pochi mesi di distanza dal trionfo azzurro, Blatter cercherà di rendersi amico agli australiani dichiarando: «L'Australia avrebbe dovuto logicamente passare ai quarti al posto dell'Italia. Se si fosse andata ai supplementari eravate in 11 contro 10. Sono d'accordo con i tifosi australiani e mi devo scusare con loro». Insomma, c'è del pensiero in questa confusione, per riderci su. Torniamo all'indagine del 2015. La connessione con il Mondiale del 2002 emerge in fretta. Jeffrey Webb, uno degli arrestati nel blitz di Zurigo, era presente alla delegazione FIFA a Corea-Giappone del 2002. L'agente speciale FBI Eric Martinez, che da Los Angeles lavora sul fascicolo del Mondiale nippo-coreano, dichiara al giornale: «L'organizzazione non avrebbe mai consentito l'eliminazione agli ottavi di finale di entrambe le nazionali di casa. Una sarebbe dovuta approdare fino alle semifinali per ragioni economiche». Il mattino del 18 giugno 2002, prima che l'Italia scenda in campo, si gioca infatti Giappone-Turchia. Il Giappone perde contro la Turchia di Hakan Şükür, protagonista peraltro di una delle nostre puntate più belle. In quel momento Chung Mong-yeon, presidente della Federcalcio sudcoreana, vicepresidente FIFA e deputato al Parlamento sudcoreano, fa sicuramente pressioni su Blatter affinché la Corea del Sud venga favorita. La motivazione è esplicitamente economica. Entrambe le nazionali ospitanti non possono uscire agli ottavi. Le televisioni, gli sponsor e i contratti pubblicitari sono costruiti su tutt'altra aspettativa. Ma chi è Chung Mong-yeon? È il sesto figlio del fondatore del gruppo Hyundai, lo stesso marchio che è sponsor FIFA dal 1999. È stato lui il principale ambasciatore per portare i mondiali di calcio in Corea del Sud e in quel periodo storico è candidato alla presidenza della Repubblica Sudcoreana, come ha sottolineato giustamente Ranucci più di una volta. Per lui, perciò, quella partita non è solo una partita. Il meccanismo, secondo i documenti FBI, funziona così. Nel 2015, Chung Mong-yeon si candida alla presidenza FIFA contro Blatter, definendolo pubblicamente ipocrita e bugiardo. Il comitato etico FIFA apre un'indagine su di lui e lo sospende per 15 anni, una pena che poi sarà ridotta. Chung risponde ai giornalisti: «Non lo colpiscono mai, a Blatter ovviamente, colpiscono solo chi lo sfida». L'8 ottobre 2015 anche Blatter viene sospeso per 90 giorni dal comitato etico della FIFA per sospetta corruzione, in seguito alla scoperta di un pagamento di 2 milioni di euro in favore di Michel Platini. Il 21 dicembre viene condannato a 8 anni di squalifica, poi ridotti a 6. Nel marzo 2021 la FIFA gli infligge un'ulteriore sospensione di 6 anni e 8 mesi e una multa di 1 milione di franchi per essersi autoassegnato bonus straordinari legati ai mondiali del 2010 e del 2014. Blatter infatti non ha mai scontato un giorno in prigione e risulta squalificato fino al 2027. Ma il 25 marzo 2025... la Corte Suprema svizzera lo assolve definitivamente dalle accuse penali di corruzioni per la seconda volta, dichiarando che quel pagamento non costituiva reato. Prima dell'assoluzione, alla TV svizzera RTS aveva dichiarato: «Vantiamo di riabilitare il mio onore. Quando sono arrivato alla FIFA non eravamo niente. E quando me ne sono andato eravamo un'organizzazione internazionale, solida economicamente, socialmente, culturalmente e persino politicamente». Issa Hayatou, il boss del calcio africano e padrone di Guezas, che ripetiamo fu quarto uomo di Italia-Corea, nel frattempo era diventato presidente FIFA interim dopo le dimissioni di Blatter. Gestisce la federazione per mesi, fino all'elezione di Gianni Infantino nel febbraio 2016, rimanendo vicepresidente FIFA e presidente CAF fino a marzo 2017. Non è mai stato formalmente indagato per i fatti del 2002, dopo di lui comunque è iniziata una nuova era del calcio, con mondiali per club ogni 4 anni, coppe del mondo a 48 nazionali, cooling break pubblicitari ogni 22 minuti e mezzo, format NBA e tanto altro. Non so se tra qualche anno definiremo tutto ciò dalla padella alla brace. Byron Moreno, l'arbitro di quella sera, è l'unico della catena che vede l'interno di una prigione, non per quello che ha fatto in campo, ovviamente. Nel 2010 viene arrestato all'aeroporto JFK di New York con 6 kg di cocaina. Condannato a 2 anni e mezzo, viene rilasciato dopo 26 mesi per buona condotta. Rientra in Ecuador, dove però finisce nuovamente in carcere, questa volta però per evasione fiscale. La storia dei mondiali di Giappone e Corea del 2002 è ufficialmente chiusa. Tante parole, tante accuse, ma senza colpevoli e senza risarcimenti. Senza una parola della FIFA all'Italia e alle nazionali penalizzate dall'unico Dio onnipotente, il denaro. Perché pagano i potenti? Per farla pagare ai più deboli. Come cantava Daniele Silvestri, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi, ma non le usa. Nella fondina tiene le carte Visa e quando uccide non chiede scusa. E il potere non lo logora, il potere non lo logora.
Insomma, come vi dicevo nell'intro, tutto il mondo è paese. E anche questo caso, che ha visto coinvolti personaggi provenienti dalle parti più disparate del globo, si è concluso nella maniera più italiana possibile. E cioè, a tarallucci e vino. Sono passati quasi 25 anni dal mondiale del 2002 e più di 10 dallo scoppio dello scandalo. In questo periodo il mondo è cambiato tanto. Non tanto nel suo modo di essere, ma nel suo modo di presentarsi. Con il tempo ci siamo sempre più abituati al fatto che i cosiddetti complotti, quelle trame che immaginavamo solo come prodotto della fervida immaginazione di qualche malfidato per dare una spiegazione alle frustrazioni della sua vita, stanno via via diventando solide realtà. Ciò che un tempo ci sembrava l'eccezione, adesso è diventato normalità e non ci fa nemmeno troppo effetto. Non che il male nel mondo sia aumentato, come pensano in molti, ma prima, proprio perché avevamo una solida concezione del bene e del male, i potenti erano costretti a inventarsi delle formule per mascherarlo o rendercelo più digeribile. Intervento umanitario, armi intelligenti, bombardamenti mirati, esportazione di democrazia e quant'altro. Oggi, credetemi, in qualche modo sono grato a Donald Trump, perché ha costretto le anime belle di certi salotti intellettuali a levarsi i paraocchi, a dimenticarsi di favole come il diritto internazionale o l'ombrello della NATO, per capirci. E a livello calcistico le cose stanno allo stesso modo. Ci siamo abituati ai mondiali in Qatar, un paese dove chi costruiva gli stadi moriva sotto il sole cocente del Golfo Persico, e negli Stati Uniti, che il Golfo Persico hanno deciso di renderlo un nuovo teatro di guerra solo pochi mesi fa, con il paese attaccato costretto a disputare la competizione sul suolo nemico in una situazione surreale. Il tutto mentre il presidente del paese ospitante la fa da padrone come mai prima d'ora è successo in un campionato del mondo, ricevendo le continue lusinghe dal presidente della FIFA e non solo. Senza che nessuno si chieda più di tanto perché agli Stati Uniti sia concessa l'organizzazione di questo mondiale e a Israele di prendere parte alle qualificazioni, mentre la Russia nemmeno quello. La legge era il più forte, se prima era ammantata con il velluto, oggi ci viene sbattuta in faccia senza più pietà. E anche chi dovrebbe aiutarci a comprendere la realtà, spesso pare disorientato, caduto al pero, non in grado di spiegarci questo cambiamento. L'apparenza, scriveva Machiavelli, è un'arma a disposizione del governante. Questi non deve possedere realmente le virtù morali, quanto piuttosto far credere di averle. Noi, nel piccolo del nostro podcast, cerchiamo sempre di squarciare questo velo, perché nei giochi di potere non esistono il bene e il male, ma ciò che è più o meno utile. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Federico Macrina. I miei compagni di viaggio, Ludovico De Bortoli, Lorenzo Bloise, Gabriele Talarico, e questa è stata la 27ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica. Grazie a Chiara, a tutto lo staff di Radio Caos e grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
State ascoltando?
Radio Caos Italy!
Radio Caos Italy!
Secondo le accuse,